podcast di cinecapital.com. Uomo e ambiente tra utopia e apocalisse, gli incontri con gli esperti. Professor Michele Stanca, biotecnologie e OGM.
Nome e influenza di Marchello.
Allora, buonasera.
Sì.
Questa sera,
paventoso.
Come sapete, sono in scena le biotecnologie, l'OGM e il tema della salute alimentare. Quindi rispetto alle problematiche che abbiamo affrontato nelle volte scorse, c'è una sterzata che però si riallaccia appunto con questo tema, con le problematiche che noi abbiamo affrontato nel primo ciclo di questo ambiente tra utopia e apocalisse. Un ciclo che è stato meno frequentato del secondo, perché i relatori erano meno prestigiosi, però che ha affrontato tematiche molto importanti. Su questo tema, ad esempio, abbiamo già raccolto noi un parere importante, quello del professor Tamino, che vi ha accennato nell'ambito di una conferenza che era dedicata più direttamente alla pirateria. Noi ritorniamo questa sera su questa tematica molto importante per cercare di fare chiarezza con due relatori autorevoli. Il primo dei due relatori è conosciuto anche a Fiorenzuola, il professor Michele Stanca, che è direttore di un importante centro di ricerca attivo qua a Fiorenzuola, è past president della SIGA, che è la Società Italiana di Genetica Agraria. E avendolo sentito diverse volte per perfezionare i dettagli di questa serata, non ama le spaccature create ad hoc fra chi è a favore e chi è contro. Quello che gli interessa è che la gente sappia di cosa si parla e quindi abbia un'idea di cosa sono le biotecnologie, di quali possono essere i vantaggi che portano appunto all'uomo le biotecnologie e gli OGM. E quindi con questo spirito, cioè con lo spirito di voler capire il senso autentico di certe problematiche e non semplicemente di spaccare la platea fra chi è contro e chi è a favore, che noi abbiamo organizzato questa serata, perché interviene con lo stesso spirito anche il secondo relatore, che diversamente da quanto abbiamo annunciato non è Roberto De Fes, che ha defezionato per ragioni di impegni sopravvenuti in un secondo tempo dopo l'accettazione della sua presenza. Abbiamo qui con noi il professor Sergio Bartolomei, che è docente di bioetica all'Università di Pisa, che gentilmente ha accettato appunto anche con poco preavviso di subentrare, di sostituire il relatore che era annunciato. Di questo lo ringraziamo sentitamente, perché non sempre questo capita, è stato un gesto di grande cortesia che ha fatto nei nostri confronti. E quindi la serata sarà articolata così: ci sarà una prima parte, una prima relazione fatta dal professor Stanca, in cui appunto il professore cercherà di dare un'idea anche a chi non è del settore, anche a chi legge i giornali, talvolta rimane colpito, rimane preoccupato da certe allarmanti affermazioni, cercherà di fare capire di che cosa si tratta in realtà quando si parla di queste tecnologie, di queste problematiche. Poi ci sarà il secondo intervento del professor Bartolomei, in cui invece da par suo, cioè da esperto, da studioso di bioetica, verranno affrontate invece più direttamente le tematiche che vengono movimentate da queste nuove applicazioni, da queste tecnologie, che da un lato appunto dispiegano potenzialità straordinarie, dall'altro lato preoccupano per certi versi. Quindi io do la parola al dottor Stanca, che si avvarrà del commento di alcune slide. Prego, Stanca.
Grazie Ferrari, grazie agli organizzatori di questa serata per avermi dato l'opportunità di stare qui con voi. Ferrari è stato bravissimo nel presentare la serata. Io sono venuto con un solo obiettivo, che è quello di cercare di dirvi che cosa si fa con le biotecnologie, che cosa si fa in un laboratorio e quello che sanno fare i nostri giovani. E quindi l'ho diviso la mia presentazione in tre parti: le biotecnologie vegetali, poi gli OGM e la salute. La parte della salute la metterei un po' in disparte. Per cominciare, come vedete, vi ho portato una panoramica a voi molto familiare. Questa è la Sforzesca e questi sono i nostri campi sperimentali. Che cosa sono le biotecnologie? Le biotecnologie non sono altro che lo studio, utilizzando organismi viventi o parte di organismi viventi o cellule, per produrre beni e servizi per l'uomo. Per cui chi è capace di fare il vino è un biotecnologo, chi è capace di fare il pane è un biotecnologo, chi è capace di fare la pasta non è un biotecnologo, è un tecnologo. Perché? Perché per fare la pasta si prende della farina, si mette dell'acqua, la si fa passare attraverso uno stantuffo e dall'altra parte si estrude la pasta. Nel caso invece dell'uva, che viene pigiata, produce il mosto viene utilizzato dai saccaromiceti, i saccaromiceti producono alcol ed altri aromi e danno un nuovo prodotto completamente diverso da quello originale. Queste sono le biotecnologie. Le biotecnologie di cui parleremo questa sera però sono una cosa un po' particolare, perché invece di utilizzare un microorganismo come può essere un saccaromiceto o un batterio qualsiasi che è capace di fermentare, noi utilizzeremo una parte di una cellula, che è la parte più importante, che è il DNA. Quindi questa sera noi parleremo delle biotecnologie del DNA. Cercheremo di capire che cos'è il DNA, se dobbiamo aver paura o se dobbiamo considerare il DNA noi stessi, e poi vedremo un pochino quali possono essere le applicazioni finali di queste tecnologie.
Il primo evento biotecnologico però risale a 6.000 anni prima di Cristo e fu la produzione di birra. Perché la produzione di birra e non del vino? Perché l'uomo addomesticò per la prima volta, la prima pianta che fu addomesticata fu l'orzo. Accanto all'addomesticamento dell'orzo imparò un'altra cosa nel Neolitico, che era la cottura dell'argilla. E quindi cominciò a fare tutti i primi vasi di argilla che corrispondevano ai nostri attuali silos. Quindi conservava l'orzo nelle caverne, dentro queste giare di terracotta, e poi dentro le caverne scolava l'acqua, cioè si apriva qualche varco e questi vasi si riempivano di acqua e nasceva questa brodaglia che sentivano questo rumore e tutti quanti stavano lì e dicevano: che facciamo? Questo fa rumore. E lì a quei tempi non c'era né l'ATAC, non c'erano gli spettrofotometri, non c'era gli NMR, c'era una sola cosa: tu questa sera provi, se credi noi non lo beviamo più, e se invece non credi può darsi che cominciamo a berlo anche noi. E così presero, gli dissero: tu stasera con te bevi, e poi quando finì di bere cominciò a ridere. Per la prima volta l'uomo avverte il sentimento dell'euforia e quindi tutti gli altri cominciarono a bere la birra. Ma non lo sapevano neanche i romani, non lo sapevano neanche dopo la scoperta dell'America. Abbiamo dovuto attendere il 1850 quando Pasteur descrisse il fenomeno, il processo preciso biochimico di che cos'era la fermentazione birraria, poi la fermentazione alcolica, poi tutte le altre fermentazioni.
Un'altra bella figura a voi molto familiare è quella della fermentazione panaria. Questo chi è andato a di voi, tutti quanti lo conoscete, è il primo molino industriale che i romani avevano montato a Velleia Romana per fornire le truppe all'esercito romano quando andava nelle Gallie. C'è ancora, è bellissimo, chi di voi va lì in quel piccolo foro che è gioiello unico al mondo, trova anche il fornaio. Accanto a questo grande mulino c'è anche il fornaio. Beh, quando l'uomo cominciò a fare tutte queste cose si trovò di fronte ad una biodiversità enorme. Pensate che sul pianeta Terra esistono circa 220.000 specie di piante diverse una dall'altra,
Poi ci sono tutte queste altre cose che sono molto belle. Pensate che soltanto di funghi abbiamo descritto 69.000 specie, ma si stimano 1,5 milioni di specie ancora da descrivere. Come degli insetti conosciamo soltanto 700.000 specie, ma ci sono 2 milioni ancora da descrivere. Ma torniamo alle nostre piante, 220.000 specie, 170 monocotiledoni e 50.000 dicotiledoni. Di queste, da quando l'uomo è nato, ha utilizzato soltanto 5.000. Perché 5.000? Perché ovviamente il discorso della birra. Bisognava mangiare i soffioni, che qui in dialetto chiamate pitacciò. Pitacciò diceva: stasera tocca a te, lo devi mangiare tu. Quello lo mangiava, non crepava, gli altri mangiavano il pitacciò. Diceva: ah no, questo è bello, è buono. E mangiavano il pitacciò. Poi sono andati, hanno mangiato anche le vacche del Tasso. E hanno mangiato, che sono velenose, è crepato, il Tasso guai chi lo tocca. E nessuno ha mangiato più. Quindi l'uomo ha fatto già da quei tempi una selezione molto precisa. Su 220.000 specie sono state utilizzate 5.000, di queste 5.000 sono state addomesticate, cioè sono state portate nella domus e dire: adesso io ti proteggo perché tu sei buona, sei utile per me. Soltanto 1.500, di queste 1.500, 150 erano ai tempi dei romani e sono oggi ancora coltivate. Di queste 150, soltanto 4 specie sono capaci di darci il 66% dei nostri fabbisogni per l'alimentazione, per i vestiti, per le scarpe. 4 specie, quattro soltanto, che sono i frumenti, il riso, il mais, l'orzo e poi tutte queste altre, i frutti, le patate, le piante da olio, i legumi, eccetera eccetera. Quindi questa è la situazione, ma c'è il grosso problema dell'incremento della popolazione. E come è avvenuto questo incremento della popolazione? L'incremento della popolazione è avvenuto in maniera molto semplice. Nel Neolitico eravamo 5 milioni di persone su tutto il pianeta Terra. Oggi siamo 6 miliardi e 400 milioni. Si stima che nel 2040 arriveremo a 10 miliardi. Un lavoro meraviglioso di Livi Bacci dell'Università di Firenze dice che addirittura ci sarà una riduzione, cioè dopo il 2050 comincerà a scendere la popolazione mondiale. Questa è una grande, meravigliosa scoperta fatta recentemente, perché non ci dice che esponenzialmente noi cresceremo e che quindi ad un certo punto, per mancanza di cibo, secondo la teoria di Malthus, noi dobbiamo morire, tutti dobbiamo. Livi Bacci dice: no, state attenti che se siamo capaci di distribuire tutte le energie, dal 2040 al 2050 invece di salire scendiamo e arriviamo a 9,4 miliardi di persone. Quindi tutto questa evoluzione in termini di popolazione non è stata altro che dovuta agli anni delle sette vacche magre e delle sette vacche grasse. Sette vacche grasse, la popolazione si riproduceva molto perché stava bene e aveva bisogno di molto cibo. Sapete che cosa facevano i nostri antenati sino a 40 anni fa? Indiscriminatamente si disboscava tutto e si metteva a coltura perché c'era bisogno di alimenti, di cibo. Quindi la teoria era: disboschiamo tutto e mettiamo a coltura nuove terre perché dobbiamo dar da mangiare alla gente. Dobbiamo andare a mangiare. Tutto questo non aveva altre alternative perché non c'erano altre tecnologie. Soltanto i romani avevano inventato delle tecnologie modernissime per incrementare la produttività per unità di superficie. Ma dal periodo dei romani al 1900, quanto producevano le terre fiorenzolane? Nel periodo dei romani tante ne producevano all'inizio del secolo scorso. Un quintale la pertica, cioè 13 quintali per ettaro. Esiste un meraviglioso lavoro fatto da Palumbo sui quaderni piacentini, ha pubblicato un lavoro fantastico in cui dimostra che la produzione dei cereali in Sicilia nel periodo dei romani era esattamente uguale
a quella lì, 40 anni fa, nello stesso posto. Quindi l'incremento, se io prendo un metro quadrato di terra e dico quanto producevi nel periodo dei Romani, quello diceva 150 grammi per metro quadro di frumento. Quanto produci oggi, inizio del secolo scorso? 150 grammi per metro quadro. Ma guardate che dalla tabella precedente risultava che invece noi aumentavamo come matti in termini di popolazione, e sì, era facile. Il tavoliere delle Curie diventò il granaio dei Romani, tutta la Sicilia diventò il granaio dei Romani, e chi ha avuto l'opportunità di voi di fare il viaggio da Tunisia alle Kef, in Tunisia erano delle colline meravigliose piene di boschi, diventarono tutti i granai dell'impero romano. Quindi disboscamento a tappeto. Ma nel 1903 si scoprono le leggi di Mendel. Nasce questo prepuccio a Brno. Chi di voi è andato a Brno può andare a visitare questo posto, c'è la sua statua. Questo prepuccio, il quale era un matematico, non era neanche un biologo, però poi gli venne la passione dei fiori. Sulla passione dei fiori andò a vedere come erano fatti sessualmente i fiori. E sulla questione di studiare come erano fatti gli stami, come erano fatti i pistilli, cioè la parte femminile, cominciò a fare gli incroci. Ma a differenza di tanti altri che prima di lui avevano fatto gli incroci, figuriamoci gli inglesi, sapevano tutto loro, non avevano capito una cosa rispetto a Mendel. Mendel applicò il metodo matematico per definire che cosa succedeva quando lui faceva un incrocio tra due parentali contrastanti, che lui scoprì una sola cosa, l'evento di ricombinazione. Mamma mia che brutta parola, non mi preoccupate, la spieghiamo. La ricombinazione non è altro che un fenomeno genetico mediante il quale è possibile lo scambio di tratti di cromosomi durante la formazione dei gameti. Avviene anche a noi, se non avviene sempre a noi. Quando si forma il nostro spermatozoo, la nostra ovocellula, nel caso femminile o nel caso maschile, c'è questo fenomeno di scambiare pezzi di DNA tra i cromosomi molto ma molto vicini. Questo fatto fa all'accoppiamento avvenire un fenomeno che è quello della ricombinazione, e quindi la formazione di nuovi individui geneticamente stabili. Vedo un po' di perplessità, allora io uso la fabulazione. Quando Einstein dalla Svizzera andò in America e poi vinse il premio Nobel, cominciò ad avere un successo peggio delle star. Allora una donna bellissima gli scrisse e gli disse: Einstein, tu sei una donna bellissima e tu sei un uomo bruttissimo, ma sei l'uomo più intelligente della terra, io sono bellissima, mi voglio accoppiare con te, così facciamo un figlio e lo faremo felice. Intelligente come te, bello come me, sarà l'uomo più felice della terra. Mendel, che conosceva bene le leggi, no, Einstein, che conosceva bene le leggi di Mendel, gli rispose geneticamente, gli disse: con la stessa probabilità può diventare, può uscire fuori uno scemo come me e brutto come me, e sarà l'uomo più felice della terra. Questa è la ricombinazione. Tenete presente questo fenomeno, perché da questo è nata tutta la genetica. Che cosa hanno fatto i genetisti? Dice: ma ci sono le piante alte, le vediamo subito, ci sono le piante alte con una spiga bella, che sono queste qua, prima di Mendel, con una spiga molto ma molto bella, ma ahimè, quando arriva un colpo di vento le butta a terra e io non produco niente. In Giappone, guarda caso, solo in Giappone, c'erano queste piante nane, ma i progenitori di questa è la pianta evoluta, che però erano umane, ma avevano una spiga piccola piccola. Allora il genetista di quel periodo là disse una cosa sola: se siamo capaci di montare la spiga di questo in questo, e quindi noi non abbiamo l'allettamento e raddoppiamo la produzione. E così fu. Gli si disse a questa pianta: guarda, invece di fare tutta sta robaccia, che è tutta paglia, che a quei tempi serviva per dare da mangiare all'asino, tu non la devi fare più. Tutta questa energia che catturi attraverso la fotosintesi devi essere in grado di mandarla dove? Nelle granella. e facciamo frumento. E guardate che cosa è successo con la produzione di questi nuovi varietà di frumento. Se però andate a vedere la capacità produttiva di tutta la biomassa di questa paglia e granella complessa, rispetto a questa, sull'unità di superficie producono tutte e due uguali ancora. Beh, allora che cosa abbiamo fatto con la genetica? Ma niente, gli abbiamo detto: Bianca, guarda che tu sei troppo cretina, perché mi vai a terra nel momento giusto, e quando vai tu a terra significa che mi dai da mangiare della farina piena di micotossine che mi fai crepare di cancro. Allora, per evitare questo, io devo essere in grado di convertire tutta questa energia che tu sprechi per fare paglia tutta in granella. E quindi con questa siamo riusciti ad avere una cosa come 20.000 chicchi per ogni metro quadrato, mentre le piante di una volta ne facevano 8.000, 7.000. E con 20.000 chicchi per metro quadrato, se noi riusciamo a dire, guarda, che ogni 1.000 chicchi deve pesare 50 grammi, dobbiamo fare 100 quintali per ettaro. La potenzialità produttiva di Fiorenzola oggi di frumento è di 100 quintali per ettaro. Con questo siamo riusciti ad andare a mangiare alla gente. I risultati, tutti quelli che hanno adottato questa tecnologia e questi nuovi materiali genetici, guardate che cosa è successo a partire dagli anni 50. Guardate che prima producevano 5 quintali in ettaro nel Messico, e in Inghilterra, che fanno sempre gli sperconi, producevano 18 quintali per ettaro. Producevano. In India producevano sino al 1960 meno di 5 quintali per ettaro. Guardate che questi sono 100 grammi al metro quadrato. Nel 1960 in India sono arrivati a produrre anche 6 tonnellate per ettaro. Hanno cominciato a mangiare. Sono ricchi, oggi sono ricchi gli indiani, perché si sono affrancati almeno dai morsi della fame. L'Algeria dice no, io non mi interessano queste varietà, sì. Bene, 8 quintali di ettaro producevano all'inizio del secolo scorso e 8 quintali di ettaro producono oggi. Stanno morendo di fame. Stanno morendo. Queste sono state le scelte. Se andiamo a vedere queste situazioni e teoriche e andiamo a vedere la realtà non è mica questo. La realtà dice che ancora oggi noi sprechiamo circa il 60% della potenzialità delle nostre produzioni agricole, di tutti i tipi, non solo dei frumenti, ma di tutto. Se voi fate pari a 100 la potenzialità produttiva di una pianta di pero moderna e andate a vedere poi nei fruttelli, in tutti i fruttelli, portate a casa 50, 60, 40, quindi si perde per strada. Dici tu, e perché si perdono per strada? Beh, perché la pianta, mica come noi, che stasera abbiamo acceso il riscaldamento a tutta Callara qua dentro, che fa un po' cominciamo a cuocere anche noi, Mica le piante hanno questa possibilità di accedere il coso. Le piante hanno la possibilità di avere gli intercettatori degli eventi drammatici. Scusate, ma me la devo togliere.
Aspetta, vai tranquillo, non ti sciogli.
Degli eventi drammatici, assolutamente. Devono avere gli intercettatori che gli dice, guarda che tu stai in mezzo al campo e che domani alle 4 di pomeriggio fa 30 gradi e tu non devi sprecare energia. Perché se sprechi energia, quel delta tra la potenzialità produttiva e quella reale che noi portiamo a casa per dare da mangiare alla gente si allarga ancora di più. Allora ci sono queste nuove esigenze però da parte di noi. La cosa più importante è che dobbiamo disporre cibo, lo dobbiamo dare a tutti, non solo a noi ricchissimi. Guardate che noi siamo tanto spreconi che il 5% del pane prodotto in Italia va in discarica. Non abbiamo neanche la forza di raccoglierlo e destinarlo ad altri usi. Il pane. Ci sono delle discariche dove si trova il 5% della produzione. L'altra è quella che ormai noi abbiamo, dato il nostro stile di vita, abbiamo bisogno di alimenti sicuri e di qualità. Gli alimenti di qualità si definiscono attraverso dati obiettivi. Non sono alimenti qualitativi solo perché li produco io. E tu ti devi fidare per fede, che io ti dico, guarda che i miei sono i migliori. La dobbiamo smettere con queste cose. La dobbiamo. La terza cosa è la capacità di produrre bioenergia. c'è un'imposizione da parte della CEE che tutti gli stati membri entro il 2020 devono produrre almeno, per stare nel trattato di Kyoto, almeno il 10% di energia rinnovabile. Energia rinnovabile significa che io posso in un ettaro di terra seminare del mais, trasformarlo in energia e rifare nuovamente mais. Qui entriamo anche in un altro settore che è etico. Se le piante da cibo devono essere destinate alla produzione di energia, questo è un problema grossissimo. Guardate che l'aumento del prezzo del pane e del prezzo del frumento l'anno scorso è derivato soltanto perché Bush disse: voi mi state rompendo un'anima che io non rispetto i patti di Kyoto, benissimo, adesso faccio alcol etilico con la mia granella di mais, che è una cosa orribile, no? Dal punto di vista dell'efficienza energetica è la cosa più strana di questo mondo di andare a pensare di fare. Lui disse così: il domani mattina il prezzo del frumento duro in giro per il mondo da 20 euro quintale è arrivato a 45 euro quintale dopo 48 ore. Il prezzo del mais, che era 8 euro al quintale a Chicago, alla borsa di Chicago, diventò subito 20-25, è arrivato a 30 anni. E poi dobbiamo essere in grado anche di fitodecontaminare i suoli se siamo capaci. Ma grandi nuovi scenari si prospettano davanti a noi. E quali sono? La prima cosa è la disponibilità di acqua. Questo è un problema serio, non è un problema così. Noi non ci accorgiamo a Fiorenzuola perché i canali, non dico che tutti i giorni dell'anno sono pieni d'acqua, ma molta parte del mondo non ha acqua, come non ha, i terreni cominciano ad impoverirsi e non ci sono più gli elementi nutritivi. C'è questo aumento della temperatura. Che cosa faranno le piante quando ci sarà un aumento di temperatura? Oppure l'abbassamento di temperature in alcuni posti e angoli della terra. E poi qui abbiamo fatto un dibattito meraviglioso una sera, no? A parlare di CO2 con Luca Mercalli. Si prevede che nel 2040 da 375 parti per milione arriveremo a 500 parti per milione. Che cosa faranno le piante? Che cosa faremo noi con 500 parti per milione nell'atmosfera? E poi si prevede anche lo sviluppo di patogeni più aggressivi. Io sono stato coinvolto in questa settimana ad una vicenda meravigliosa. Su una malattia, poi se abbiamo tempo alla fine, se qualcuno mi fa la domanda ve la racconto. E l'altro è lo sconvolgimento del fotoperiodo è un'altra parolaccia come la ricombinazione, non vi preoccupate, a gennaio fiorisce il mandorlo, a gennaio fiorisce anche l'albicocco. Gli arrivano dei messaggi che dicono: tu devi fiorire perché le temperature sono aumentate, perché la quantità di luce è aumentata e cose di questo genere. Quindi la pianta si sveglia e non risponde più alle vecchie regole del fotoperiodo. Ma noi abbiamo il dovere di dar da mangiare a 10 miliardi di persone. E da dove possiamo partire? Da un solo punto di riferimento, da questi due signori, Watson e Crick. Là in mezzo però ci doveva essere una donna, la Rosalinda, che era quella che aveva la testa rispetto a questi due. È quella che studiò perfettamente come era fatta la struttura, questa doppia elica, quella che disse a Francis Crick: guarda che è fatta così, no, diceva lui, guarda che è fatta così. E poi la esclusero non solo dal laboratorio di Cambridge, dove io ho avuto la fortuna di visitarlo, ma anche la esclusero dal premio Nobel. Quella poveretta si ammalò di cancro e morì, però Francis Crick fu più umano di questo, perché la accudì sino al giorno della sua morte in casa sua. Ma questi due presero il premio Nobel. Perché presero il premio Nobel? Perché riuscirono a decifrare. Questo è sbagliato, non è la scoperta del DNA. Il DNA è stato scoperto molto, molto prima, la molecola, ma la struttura, cioè questa scala a pioli, questa scala a chiocciola, dove ci sono questi gradini. Questi gradini sono tutti legami chimici tra queste due eliche. Tutto questo costituisce il DNA di una cellula. Ognuno di questi è un cromosoma. Ogni pezzettino di questi, se io lo stacco, e lo stacco al posto giusto, quello deve essere un elemento funzionale, cioè mi deve dare una risposta. Se è un elemento funzionale significa che è un gene. Quindi il gene che cos'è? È un pezzo di DNA che modifica per un qualche cosa, perché mi deve dire che cosa fa. Non so se è chiaro per tutti, se non è chiaro lo ripeto, eh? Ma non me lo devono dire solo le professoresse, non lo so, le professoresse lo sanno. Se c'è qualche dubbio, fermatevi, perché da questo momento in avanti entriamo in un mondo che è completamente diverso da quello come abbiamo visto le cellule sinatorie. Dentro la cellula c'è questo gomitolo che si deve srotolare, e quando si srotola diventa attivo, e quando diventa attivo è capace di dare ordini, e se dà ordini deve funzionare. All'interno c'ha gli occhi azzurri perché dietro c'è questo pezzo di DNA che dice all'occhio: tu devi produrre questa sostanza e ti devi andare a depositare all'occhio azzurro di all'interno. A me, che sono un primitivo, dice: tu devi diventare coi capelli ricci, perché c'è dietro di me una cellula che produce con quel gene la sostanza che fa arricciare i capelli. I capelli ricci sono più evoluti rispetto ai ricci, dal punto di vista proprio dell'evoluzione umana. Quindi noi abbiamo a disposizione questo pezzo di DNA, che è un gene. E allora come fa un gene? Un gene è una cosa molto bella. Pensate voi a questo interruttore e pensate voi a queste lampadine. Se io accendo questo interruttore, se io tocco questo interruttore, si accende questa lampadina. Un gene sta dormendo dentro la cellula, arriva un colpo di freddo, l'interruttore intercetta che sta arrivando il freddo, si accende e gli dice: svegliati, perché se no domani mattina siamo crepati. E il gene comincia a funzionare. A fare che cosa? Produce sostanze capaci di fare l'antigene, e la pianta non crepa. Dici: ma com'è che poi ci sono quelle che crepano? Perché sono piante cere, si accorgono dell'evento drammatico troppo tardi, o non fanno in tempo a produrre tutta quella quantità di sostanze antigeno capaci di proteggerle e non farle scoppiare. Ma è vero questo? Paolo, se è vero, se non te lo dicevo. vediamo se funziona il sistema. Allora, questo è il nucleo di una cellula e qua dentro c'è il DNA. Guardate, questo pezzo qui si è srotolato perché gli è arrivato dall'esterno uno stimolo che gli dice: o c'è troppo caldo, c'è troppo freddo, oppure non c'è acqua. Dice: non c'è acqua, devi stare attento, se non crepi. E quello deve chiudere tutte le boccucce di traspirazione, bloccare tutta la sua attività. Va bene? Allora, questo si srotola e manda subito un messaggio attraverso un messaggero, si chiama mRNA, che significa RNA messaggero, quello che trasferisce questo messaggio e va a finire in questo posto dove produce la sostanza finale, che si chiama proteina. Altra parolaccia, non vi preoccupate, sono gli occhi azzurri di Alain Delon. Qua dentro si sintetizzano gli occhi azzurri di Alain Delon, si sintetizzano. Siccome io so come è fatta questa, perché questa è fatta da tanti mattoni, e ogni mattone ha un suo nome e cognome, che deriva da che cosa? Da tre lettere che il DNA gli ha detto all'RNA che è andato lì. L'ha detto a quel posto e ha detto: devi fare quel tipo di mattone. Metto tanti mattoni uno sopra l'altro e faccio il teatro Verdi. Il teatro Verdi è un organismo funzionale. C'è l'ingresso principale, le uscite laterali, le uscite di sicurezza, c'è anche il palcoscenico. Se per caso sbagliano questi a non funzionare all'unisono tra di loro, immediatamente c'è l'interruzione. Il Teatro Verdi per altri 60 anni rimane chiuso. Non solo, ma può venire una catastrofe, perché se questo blocco è tanto violento, è probabile che significa... il tetto sta tremando, significa che può cadere il tetto del Teatro Verdi. E se è una cellula umana e tutto questo messaggio significa far impazzire una cellula, sapete che succede? Tumore. Questo è tutto il sistema, che lo fate con le piante, che lo fate con gli umani, che lo fate con gli organismi, gli microorganismi, il fenomeno è esattamente uguale. Perché? Perché il DNA è universale. E quindi io, partendo da qui, posso ritornare al DNA. Quindi, conoscendo come è fatta una proteina, io posso assolutamente tornare al DNA. Per favore, mi dovete dire adesso se è chiaro, perché sennò io chiudo qui.
No, direi di sì.
Va bene per tutti, posso andare avanti? Queste sono, stiamo entrando adesso nella porta principale delle biotecnologie. Allora, se uno sa come è fatto un gene, se uno sa che cosa sta facendo quel gene, ma non sa chi è, sventuratamente ancora, sappiamo il prodotto finale di quel gene, ma non sappiamo esattamente chi è, non sappiamo. Ma se noi sappiamo, allora possiamo effettivamente cominciare a studiarlo approfonditamente. E nasce così le biotecnologie. Che cosa servono? La prima cosa è di sapere come è fatto un gene, dove abita un gene, che cosa fa un gene. Queste sono le tre cose a cui dobbiamo rispondere stasera. Poi, se è un gene di grande interesse, lo possiamo usare, ma come? E alla fine, solo alla fine, eventualmente possiamo fare gli OGM. Ma prima dobbiamo sapere chi è, nome, cognome, indirizzo, e i vicini di casa dobbiamo sapere. La nostra storia, gli studi nostri di questi eventi risalgono all'inizio degli anni 80, a Fiorenzuola, senza neve, ci fu un abbassamento di temperatura terribile verso febbraio, senza neve, al di sotto dei 15 gradi. Questo era un campo di frumento e qui c'era dell'avena. A febbraio, guardate che questa avena era nata benissimo, tutto in un colpo morì. Una notte, meno 15 o meno 16 gradi centigradi, dopo tre giorni cominciarono a disidratarsi tutte le foglie e guardate che fenomeno. Abbiamo detto, ma cavolo, ma se questa fianco campa, questa che cosa c'ha rispetto a questa? E guardate, c'è una cosa molto semplice. Se voi prendete quella che ha resistito e gli schiacciate le foglie e poi gli fate una lastra autoradiografica, esattamente come quando andiamo noi dagli ortopedici, dai radiologi del nostro ospedale che ci fanno la lastra. Poi dice, dove c'è la rottura? Dice, guarda, si è rotto lì. Nel nostro caso si fa lo stesso, si prende, si fa la lastra autoradiografica. Questa era la pianta che cresce in condizioni normali. Questa era la pianta che l'avevamo messa noi a 0 gradi centigradi, vicino alla formazione del ghiaccio. Non era una temperatura letale, ma era una temperatura permissiva. Da stress sì, ma non da morte. Abbiamo detto, che cosa fai? Guardate, attentamente. Qui, nella condizione normale, questi due occhi qua stanno senza nessuna macchia e qua c'è una macchia. Qua ci sono le macchie e qua questi tre cerchi non hanno la macchia. Qua c'è questa macchia piccolina e qua non c'è. Che cosa significa? Ogni macchia è una proteina. Ma se c'è la proteina, allora significa che c'era il DNA dietro. Se c'era il DNA, significa che erano tutti i geni. Allora abbiamo in mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 geni. Che non sappiamo niente di loro, però sono geni. Ma è vero che sono geni. Gli abbiamo detto, abbiamo preso questo e gli abbiamo detto, ma è vero che tu sei un gene? Sì, dice, guarda che io sono un gene, che sono capace di esprimermi solo nelle foglie. Perché siamo andati a vedere nelle radici, non c'era, c'era solo nelle foglie. Quindi per servire un gene voi dovete servire la macchia. Va bene per tutti? È chiaro per tutti questo percorso che stiamo facendo? O è difficile? Se no lo facciamo ancora più facile. Va bene così? Bene, allora questo ha detto, io sono un gene che preferisco, quando tu mi metti a 3 gradi centigradi per 7 giorni, io mi esprimo solo nelle foglie, niente nelle radici. Beh, allora siamo tornati indietro. Abbiamo detto, ma con l'avena, come stanno le cose? Con quella famosa avena. Ah, dice. Già detto questo, io mi esprimo bene nell'orzo, bene nel frumento, bene nella segale, ma niente nella avena. Siamo andati a vedere tutte queste varietà di avena che erano morte e non avevano quel genere. Cavolo, abbiamo detto. Allora qua comincia, bene, ma chi sei? Sì, e quando te lo dice quello chi sei? Tu puoi fare tutte le domande che vuoi, ma non te lo dice. Non te lo dice perché è molto ma molto riservato. Lo devi affrontare in maniera molto ma molto diversa. Attraverso chi? Attraverso i suoi vicini di casa. Perché gli abbiamo detto, dove stai? e non ce lo diceva. Ma tutte le volte che quel gene funzionava, aveva questi vicini di casa che si chiamano marcatori, a lui associati. Tutte le volte che parlavo a nuora, suocera intendeva. Il gene stava qua e non ce lo diceva, ma tramite questi abbiamo detto: guarda, il suo indirizzo di casa sta lì. Quindi questo gene che risponde alle basse temperature sta sul cromosoma 6A dell'ottimo. Sappiamo indirizzo e vicini di casa, mo ti giuriamo, gli abbiamo detto, non ci puoi sfuggire, perché sappiamo dove stai. Gli abbiamo chiesto: ma insieme a te lavora altra gente per far stare la pianta bene con la siccità o con il freddo? E ha detto: guarda che cosa succede. Allora, questo è tutto il genoma dell'orzo. Tutti questi pezzi che voi vedete quadrati, cerchiati e con in grassetto, sono tutte aree del genoma dell'orzo che deve rispondere, che deve funzionare tutto questo DNA quando si abbassa la temperatura, oppure quando c'è mancanza di acqua nel terreno. Pensate un po' che aree molto ma molto importanti. Beh, abbiamo detto, se così stanno le cose, ci conviene mollare, e quando ci arrivi? Non ci arrivi mai a capire come funziona, perché qua non solo sono migliaia di geni, ma anche in posizioni diverse, per cui è difficile l'impresa. Ah. Il genoma degli esseri viventi, compreso quello umano, non è fatto mica tutto di geni che hanno tutti la stessa responsabilità, assolutamente. Ci sono gli sherpa e ci sono i direttori d'orchestra, ci sono i primi violini, stiamo in un ambiente teatrale. E ci sono questi. C'è un sistema che è capace di regolare e un sistema che deve seguire. Ed è questo sistema meraviglioso. Stavamo studiando noi sempre quel gene e siamo andati a chiedergli: ma tu dove funzioni? E quello pensavamo noi che stesse sul cromosoma 2, invece guardate dove era andato a finire, sul cromosoma 5. Produceva una sostanza che andava ad attivare un altro gene che stava sul cromosoma 2. Non vi sto imbrogliando. Voi dovete pensare a questi tratti di cromosomi come tante orchestre. Queste orchestre sono tutte fatte di grandi maestri: il primo violino, l'oboe, il corno inglese, il fagotto, il controfagotto, tutti i professori di orchestra. Ma se devono suonare Wagner da soli, senza Daniel Oren, quelli schittano e vengono fischiati, non sono capaci di andare all'unisono. Quindi c'è bisogno dei cosiddetti geni regolatori. Allora tutto il genoma va diviso in geni regolatori. Chi è capace oggi di avere in mano un gene regolatore sicuramente va su Science o Nature. Perché? Perché quando tu sai qual è il sistema di regolazione, sai qual è la funzione. E se quella funzione può essere universale, non c'entrano le piante o gli animali o gli esseri viventi. Sono i geni regolatori. Sono quelli che noi chiamiamo sua eccellenza. Sono. Quindi pensate un po', decolla dal cromosoma 5 e va ad atterrare qui sul cromosoma 2. Ma pensate che bella cosa. E insieme a tutti questi capaci, allora gli abbiamo detto: ma se tu a questo punto c'hai questi, sei tanto difficile da stare vicino a noi, allora tanto vale la pena che seguiamo i tuoi vicini di casa. Guardate che questo cromosoma qui è bellissimo. Voi dovete pensare l'autostrada da Milano a Fiorenzuola, con tutte le uscite, tutti questi anelli che vedete sono tutte uscite, tutte uscite. Questo HV Worky 38 significa il Teatro Verdi, mettiamo che sia il Teatro Verdi. Questa è l'uscita di Fiorenzuola. Per arrivare al Teatro Verdi mi sono già perduto, perché se per caso sbaglio e prendo la via per andare, per venire dalla via di San Protaso, io devo andare a Carpaneto per fare marcia indietro per tornare e rientrare a Fiorenzuola. Almeno oggi la strada della via di San Protaso è gestita in questo modo, con le indicazioni. Io vado, sbaglio, quindi io questo vuol dire qua non lo vedrò mai, non lo vedrò. Ma se invece mi dice: guarda che tu, se invece di andare a Carpaneto vieni dalla via Emilia e trovi i carabinieri subito dopo i carabinieri giri a destra o vai dritto, dovevamo venire qua, non all'istituto, dovevamo venire qua. Dice: hai trovato i carabinieri? Bene, vai avanti, c'è il ponte, e prima del ponte, subito dopo il ponte giri a destra, poi giri a sinistra e arrivi qua, seguendo chi? I vicini di casa, i marcatori. Allora, questi marcatori, se questo gene ha la resistenza ad una malattia e io ho il marcatore, tutte le volte che trovo il marcatore significa che trovo la resistenza a quella malattia. E io posso trovare una nuova pianta resistente a quella malattia senza più necessità di andargli a fare i trattamenti fitosanitari. E quindi io uso quella che si chiama una tecnologia moderna della Marker Assisted Selection, MAS. È uscito sull'Espresso 2 o 3 articoli di questi, ai quali io ho risposto ferocemente contro quello là, come si chiama? Rifkin. Ho risposto ferocemente, lui è un economista, deve parlare di economia, non può parlare di scienza, confondendo la gente, che adesso era arrivata la MAS e quindi gli OGM non servivano più. Sono due cose completamente diverse, sono due percorsi paralleli della scienza, come da me, che non sa la genetica, e glielo potete dire che l'ho detto io. Va bene? Allora, facciamo un esempio pratico. Ma è vero che se io ho un marcatore posso trovare una pianta resistente? Guardate, avevamo noi inserito in una pianta di orzo la resistenza ad una malattia disgraziata. Pensate che quando il chicco di orzo sta lì per germinare e questa malattia sta sulla periferia della pianta, del chicco, come sento l'odore che sta uscendo una dieta, più mi si infila dentro e gli dice: tu cresci, non ti preoccupare, perché poi ti dico io quando devi morire. Io ti dico quando devi morire, e in 3 giorni la fa morire. La pianta crepa e il fungo cresce e si riproduce come un matto, in 3 giorni. Questo a noi ci interessava moltissimo, perché in 3 giorni tu non puoi, non fai in tempo ad andare al consorzio agrario a dire: per favore Rossi, ti sbrighi a darmi i prodotti per fare il trattamento, se non qua crepa tutto. Non fai in tempo, le malattie sono inesorabili. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo seguito i vicini di casa per sapere come funzionava e abbiamo fatto l'incroci. E poi abbiamo preso una spiga, di questa spiga abbiamo preso 5 chicchi. Ma perché non funziona adesso?
Funziona.
Si vede.
Abbiamo preso 5 chicchi. Guardate, 3 avevano la macchia, 2 non avevano la macchia. Quelle 2 che non avevano la macchia le abbiamo buttate. Questa era più piccola, questa macchia era più piccola di questa, il livello di espressione era troppo poco. Non ci bastava, assolutamente. C'era il rischio che quella poteva diventare suscettibile. E abbiamo buttato anche questa. E abbiamo tenuto queste 2, guardate il risultato. Per la prima volta Fiorenzuola ha rilasciato la prima pianta di orzo resistente a questa malattia. Attraverso questo programma qui, sempre delle marche. Seguendo, tutte queste sono resistenti. Guardate la linea sorella di questa, suscettibile, De Profundis. E la butti via. Per la prima volta abbiamo ottenuto le piante resistenti. Quindi le biotecnologie applicate attraverso l'uso di che cosa? Di questa tecnologia che si chiama Marker Assisted Selection. E adesso entriamo nel mondo, ahimè, di questi benedetti OGM. Che cosa sono? La legge italiana li descrive così. La legge italiana dice OGM è quell'organismo che si ottiene il materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. Ecco la ricombinazione. Non voglio tornare a Rigoletto per dire la maledizione. No. Ecco la ricombinazione. Va bene? Invece chi insegna queste materie dice che un organismo geneticamente modificato è un grave errore chiamarlo, perché è improprio. Io sono un organismo geneticamente modificato rispetto a mio padre e mia madre, perché? Perché sono completamente diverso. Ma lo possiamo, siccome ormai è sulla bocca di tutti, non possiamo trattare questa in maniera diversa, e allora li accettiamo come terminologia e diciamo che è l'organismo geneticamente modificato che si ottiene mediante l'ingegneria genetica. cioè quella che abbiamo visto precedentemente, che adesso la facciamo con un esempio. Il primo organismo geneticamente modificato, sapete chi è stato? È stato l'Escherichia coli. Chi non lo sa, l'Escherichia coli è quel microorganismo, è un batterio che sta nella parte terminale del nostro organismo e serve per definire il grado di inquinamento di una determinata area o dell'acqua. Però è il batterio più addomesticato della storia dell'umanità. Perché? Perché è bravo. A 37 gradi ogni 20 minuti fa una generazione, si riproduce, si, se lo mettete in un incubatore è capace di produrre se stesso infinite volte e quindi darvi le sostanze che volete. E allora che cosa hanno fatto? Nel 1979 hanno preso il gene dell'uomo che codifica per la sintesi dell'insulina, sono andati nel genoma delle Escherichia coli, gli hanno detto: tu sei capace di portartelo dietro questo? Sì, ha detto lui. Ma sei capace di farlo riprodurre? Sì, ha detto lui. Tutta l'insulina per noi diabetici ormai si produce solo ed esclusivamente attraverso le Escherichia coli. Non esiste più insulina, perché sennò saremmo morti tutti di diabete, perché non avremmo a disposizione l'insulina. Quindi il primo organismo geneticamente modificato già nel 1979 è stato prodotto con l'insulina, per l'insulina. Quindi, ma come nasce un organismo geneticamente modificato? Quindi devo fare un po' di storia. Spero di avere un po' di tempo, non è suonata ancora, è suonata.
Sì, è suonata.
È suonata?
Sì.
Sì. Però io ho altri temi. Mi dai questa possibilità? Io posso chiudere perché ve l'ho spiegato, quindi avrei finito, però ci sono tre o quattro cose molto importanti. Se voi accettate io vado avanti, se no chiudo. Questo signore si chiamava, ahimè, poveretto, uno dei più grandi scienziati, Jeff Shell, era un belga, che guardava questa pianta, questo malloppo qua è un tumore che viene provocato da un batterio, il quale batterio ha un pezzo di DNA aggressivo che è capace di dire alle cellule di questa pianta: tu adesso lavori per me, tu lavori e io mi divido, e io divento grosso, e io divento e ti faccio questo tumore, ma non le fa morire. Perché? Perché le cellule che lui è capace di far diventare tumorali sono immortali. E sino a quando c'è energia per fornirle, per dargli da mangiare a queste cellule, questo campa. E quindi dosa perfettamente tutta la capacità di fotosintesi del resto della pianta. Jeff Shell la guardava, diceva: mannaggia. Vediamo che cosa è successo quando questo è diventata la prima cellula tumorale. Nelle piante, qualunque esse siano, quando c'è una ferita, la pianta immediatamente deve cicatrizzare, perché sa che ci sono l'acqua e i microrganismi che vanno e si insediano e la fanno morire, e produce questa sostanza che si chiama aceto siringone, una parolaccia, non vi preoccupate, è una sostanza che cicatrizza, che fa fare la cicatrice, fa fare, va bene? Allora si è rotta il rametto qua e comincia a produrre l'aceto siringone, ma la pianta non può pensare di essere lei la dominatrice dello spazio, non può essere lei, perché c'è l'agrobatterio, il quale appena sente l'odore dell'acido siringone va e si infila dentro e gli rilascia questo pezzo di DNA che codifica per fare tumori, entra qua dentro e gli dice a questa cellula: tu comincia adesso a fare quello che ti dico io, non quello che serve alla tua pianta. Dobbiamo tornare a Jeff Shell. Jeff Shell disse: ma cavolo, ma a posto di portare il gene del tumore, non puoi portare un gene utile, l'ha detto. Un gene che può servire alla pianta per farla diventare resistente ad una malattia o per produrre sostanze capaci di dar da mangiare a noi. E l'agrobatterio disse: sì, sono capace. Tu governami bene che io sono capace. E quindi nasce questa nuova tecnologia dell'ingegneria genetica. Che è questa? Se voi avete un gene di resistenza di una pianta e avete questo anello che fa da vettore, questo è capace di incorporare il gene della resistenza, lo porta dentro le cellule si dividono, se è vero che si dividono, devono passare attraverso il sistema riproduttivo, se no non servono a niente. Se passano attraverso il sistema riproduttivo, abbiamo ottenuto la pianta geneticamente modificata. Non è una cosa semplice, non è una cosa semplice. Perché? Perché questo evento deve rimanere stabile, generazione dopo generazione deve rimanere. Ma perché deve rimanere stabile? Perché la pianta quando entra, se non va al posto giusto o se non gli va bene la pianta, lo silenzia. Si dice c'è il silenziamento del gene. E voi qua dentro non lo troverete mai. Non lo troverete mai. Volete l'esempio come è fatto quel sistema? Io sono arrivato qui nel 1972. Era il mese di ottobre, i primi di ottobre. Arrivai alla stazione ed ero il gene, che non sapevo se era un gene di resistenza, ero un gene, e stavo qui, e c'era vicino alla stazione quel signore con i baffi, tassista, quello bravissimo col cappello sempre a farne, mi fece un sorriso, dice dove devi andare? Ho detto io devo andare alla CE, la porta io. Gentilmente si aprì lui, aprì la porta, mi fece entrare dentro, chiuse lui la porta gentilmente, mi portò alla CE. E io ero venuto qua con il mio professore, ricordo era che dovevo stare 2 anni perché poi dovevo tornare a Roma. Sto ancora qua. Perché? Perché sto ancora qua? Perché quando il signore lì, che non mi ricordo il nome, mi portò dentro l'istituto, dentro la CERE, io cominciai a fare i primi esperimenti, poi altri esperimenti, poi altri esperimenti. Poi con mia moglie abbiamo avuto pure 2 figli, ma non solo 2 figli, quindi siamo passati attraverso il sistema riproduttivo. Ma abbiamo avuto anche i nipoti, quindi quel gene è diventato stabile. Se fossi stato una carogna, sicuramente io penso l'anima mandarebbe un bacciato. Ogni tanto qualcuno attenta quando io cerco di parlare un po' in dialetto fiorenzolano, quindi non sono un fiorenzolano del Sasso. Però in linea di massima la stabilità del gene di stampa a Fiorenzuola è rimasta. Questa è l'ingegneria genetica, va bene per tutti, è chiaro, sicuro. Allora siete diventati tutti biotecnologi. Siete biotecnologi da questo momento in avanti. Dove è stata applicata la biotecnologia? Beh, il primo evento di biotecnologie è stato applicato a questa larva di questa farfalla. Questa è la famosa piralide. Questa piralide, guardate che cosa fa nel mais, gli agricoltori che stanno qua dentro, che se ne intendono di mais più di me, e i tecnici, sanno che cosa fa questa. Questa scava queste gallerie. Perché le scava qua dentro? Perché lì trova la pappa reale, trova il pabulum ideale per crescere. In pochissimi giorni questa qua, da una punta, una capocchia di spillo, diventa una bestia come questa qui. C'ha un solo predatore naturale che si chiama Bacillus thuringiensis. Che fa questo Bacillus thuringiensis? È un bacillo piccolissimo, sta dietro i peli dell'apertura anale di quella larva lì. Quando sa che là dentro c'è il massimo della concentrazione degli alimenti per sé Bacillus, entra dentro e gli lascia una tossina che nell'arco di 24 ore gli cristallizza tutto l'intestino. La larva muore e il mais campa bene. Sapete come si faceva e si fa? Elicotteri, trattamenti chimici. Oppure elicotteri, trattamenti con Bacillus thuringiensis. Poi pioveva, i Bacillus thuringiensis andava nel terreno e non ci aveva l'effetto. I genetisti hanno detto: ma perché non ingegnerizziamo il mais con la tossina, con il gene del Bacillus thuringiensis, in modo che questa quando cresce mangia non più di 2 centimetri, dopodiché muore. E il mais non c'è bisogno più di trattare. Ma non solo, guardate che quando scava queste gallerie, specialmente sulla spiga, si formano delle sostanze che si chiamano fumonisine, sono cancerogene. E questo deriva, questo fatto qui, dalle lesioni che provoca queste, perché essendo un pabulum ricco di zuccheri e di amminoacidi, stappano subito questi fusarium, questi funghi, che vanno lì, si insediano e producono queste sostanze. Quindi, con questa ingegnerizzazione, è stato ottenuto il doppio risultato. Ahimè, questo è il famoso mais BT. Questa è stata la condanna totale degli OGM nel mondo psicologicamente. È stata. Però dal punto di vista scientifico e tecnico questa è l'evidenza. Se voi volete prenderla, la dovete prendere. Qual è la situazione oggi? Che nel mondo si coltivano 117 milioni di ettari di OGM. Tra paesi sviluppati e non sviluppati. Questo è un dato di... Quando mi hanno telefonato l'ultima volta gli ho detto guarda che io mi sto spaccando il cervello per andare a trovare questi dati qui. Adesso ve lo dico dove lo potete trovare, se volete essere aggiornati. Si chiama ISAAA. ISAAA. Lo mettete su internet e vi dà tutto. C'è questo James Cleave che è quello responsabile di questa situazione. E questi sono i paesi del mondo dove si coltiva. Tranne l'Italia e tutta l'Europa, e in Europa ci sono 109.000 ettari, però soltanto la Spagna e la Francia c'è questa situazione. In Francia l'anno scorso hanno raggiunto 25.000 ettari, probabilmente quest'anno ci saranno di meno. Perché? Perché Sarkozy ha detto vabbè, fatemi pensare. È stato sufficiente che dicesse così che le ditte produttrici di semi di OGM hanno detto fermi perché non sappiamo che cosa succederà e quindi hanno bloccato le semine a tutt'oggi. E l'Italia? Abbiamo detto va bene, la ricerca ha detto per favore non ci fate coltivare, non fate coltivare agli agricoltori gli OGM, fateci fare la sperimentazione per sapere se vale la pena o non vale la pena. L'Italia insieme a tutti questi paesi ha detto no. Per cui quando la gente mi dice che i politici dicono alla televisione che sono disponibili a fare la ricerca, non è vero. Non è vero perché la sperimentazione, guardate qua, 11 paesi con legislazione ferma è l'Italia. E allora uno dice, ma voi avete ottenuto questo OGM, lo coltivate in tutto il mondo e sparita la biodiversità. Assolutamente, non è vero. Quando tu hai ottenuto l'OGM, ricominci con pane e formaggio. Con l'incrocio cominci a mettere, con l'incrocio devi ricominciare. Perché devi andare a studiare a vedere se si adatta nell'ambiente dove tu stai coltivando. E quindi si ricomincia. Da quando si fa l'incrocio, quando si ottiene una varietà nuova, sapete quanto tempo passa lì alla GRM? 11 anni. La probabilità di ottenere una nuova varietà di orzo ci impone a noi di esplorare una popolazione di 200.000 piante singole ogni anno, una per una, una per una, per avere la probabilità alla fine degli 11 anni di avere una pianta. Sapete quanto prende un dottorando da me, come dall'università, perché io non sono 830 euro al mese. Cioè questi dati che io vi ho presentato sono stati fatti tutti da quella gente che prende 830 euro al mese. Vabbè, poi possiamo fare tante cose, queste ve le racconto la prossima volta. Ve le racconto. Una cosa mi interessa dirvi. Io adesso vi ho fatto vedere esattamente come stiamo lavorando, cioè un genere per volta. In questo momento, da qualche anno, il mondo è cambiato. Tutto il genoma di ogni singolo, di ogni singola specie, ormai, come quella dell'uomo, sta su un vetrino grosso come questo. Qua sopra ci sono 30.000 geni dell'orzo, punzonati. Dell'orzo quale? L'orzo che cresce in condizioni ottimali di crescita. E se io quella stessa pianta la faccio crescere in condizioni di stress idrico, e faccio come la fetta di pane col burro spalmato, prendo l'RNA della pianta stressata e lo spalmo qua sopra. Tutte le volte che c'è omologia, dal noto conosco l'ignoto, diventano rosse e allora si accendono questi geni. E in un unico esperimento adesso io sono capace di controllare esattamente l'attività di 20.000 geni, tuttavia non è ancora, non abbiamo raggiunto il massimo della efficienza, ma in pochi anni dovremo noi raggiungerlo. Questa non ve la racconto, vi dico soltanto che proprio oggi ho avuto la bella notizia che è stato firmato uno dei progetti più grossi
per noi italiani di entrare in questo consorzio mondiale coordinato dai francesi, i francesi c'entrano sempre, a noi ci hanno assegnato questo cromosoma qua, che vedete più. CRA fioco con la bandiera d'Italia. Mm-hmm. Eravamo a Venezia, ognuno è andato lì e ha piazzato una bandierina, ha detto tu che sei capace di fare. Noi abbiamo detto il 5A perché? Perché c'è la qualità per gli spaghetti e c'è la resistenza alla siccità e ci interessava il 5A e quindi ci hanno lasciato questo 5A. Forse oggi, speriamo, la settimana prossima di ricevere il decreto del Ministero che ci finanzia questo progetto e quindi ci mette nelle condizioni di sedere al tavolo delle trattative mondiali, perché questo è il consorzio mondiale di sequenziamento del genoma del frumento, che è il genoma più grosso, forse due volte più grosso quello dell'uomo. Pensate un po' che impegno mondiale che ci siamo presi. A questa attività, e qui c'è la Sara che sta qua dentro con noi, a questa attività noi facciamo anche la parte divulgativa. Io stavo nelle Brianze una sera a fare una chiacchierata come sto facendo con voi. E quando ho finito di far vedere lì, quando vi ho detto che siete tutti biotecnologi, ho detto, ma così mi è scappato. Guardate che se venite nel mio laboratorio, in due ore vi faccio portare a casa il DNA. Qua. Un sabato mattina si sono presentate 50 con un torpedone, delle piazze, tutte piazzate lì con i guanti, e la Sara, che mi ha dato una mano quel sabato, ti ricordi benissimo, a tirare DNA da tutte le, dai capelli, dalle foglie, da dove capitava, e tutte si sono portate a casa il proprio DNA. Questo non lo facciamo solo con quelle. Qua dentro ci sono, ho visto almeno 5 professoresse di scienze che portano i loro studenti, anzi, oltre a portare gli studenti dobbiamo andare anche noi a fare mini corsi di biotecnologie, che fanno questo mestiere proprio in quest'angolo, cioè vengono e tutti i ragazzini si portano a casa il DNA e curiamo anche questi. Curiamo la Marta con noi, i bambini dell'Asilo Unito che vengono, si fanno il loro esperimento per vedere come nascono dai semini, come nascono le piantine e poi tornano a casa. E per finire fatemi ringraziare tutto il gruppo di 50 persone che lavorano nel nostro laboratorio, di cui 30 precari a 830 euro al mese. E vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso col professore.